Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è 28 novembre del 2023. Questa Yesterday's Papers, rubrica che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Radio Sonar, Radio Grad e tutti i canali del circuito Gemini. Un particolare saluto e abbraccio va a coloro che ci ascoltano dalla magnifica Sicilia. Da poco, come abbiamo già detto, siamo sbarcati anche su 100 Passi Network. E oggi cercheremo di dare un sostegno a una serie di osservazioni che vengono fatte riguardo il conflitto israelo-palestinese, più precisamente l'aggressione militare di Israele sulla Palestina, diciamo applicando un criterio che normalmente viene un po' dimenticato e che non ha la pretesa di spiegare ciò che sta avvenendo al di là dei fatti diciamo sanguinosi e lo sterminio, chiamatelo un po' come meglio credete, il genocidio del popolo palestinese, ma cerca di osservare con gli occhi della scienza, se volete, ciò che è avvenuto negli ultimi anni dal punto di vista economico. In particolare si fa riferimento a un qualcosa che è girato nei social, molto meno all'interno delle nostre riviste e soprattutto nel passato, meno nel presente, e che secondo alcuni, pensate un po', addirittura secondo l'UNCTAD, quindi un'agenzia dell'ONU, è alla base dell'aggressione continua da parte dell'Israele almeno dal 1967 in poi, e faccio riferimento all'espropriazione, alla confisca, allo sfruttamento delle risorse che sono presenti sul territorio o nell'offshore di Gaza e che vengono appunto appropriate illegittimamente da parte di Israele. Pensate che secondo le stime anche di economisti borghesi si può dire che all'incirca, considerate il PIL precedente, l'aggressione militare che c'è stata dopo i fatti del 7 ottobre, appunto si diceva che l'economia palestinese nel suo complesso avrebbe potuto avere un PIL almeno il doppio superiore rispetto a quello che normalmente è. Quindi diciamo che innanzitutto questo tipo di operazione, ribadiamo ancora una volta, illegittima, ha causato una perdita di benessere, di ricchezza, se volete, e anche di prospettive, appunto, immediatamente anche esulando dalle questioni militari, che sicuramente hanno un impatto più di rilievo. Innanzitutto partiamo dall'acqua e poi passeremo alle riserve energetiche più propriamente dette. Ricordiamo solamente due numeri, no? Che l'area C della Cisgiordania rappresenta il 60% della, appunto, zona chiamata West Bank o Cisgiordania, a seconda appunto del tipo di pubblicazione o di lettura di lingua che adoperiamo. E all'interno di quest'area C c'erano più o meno i due terzi delle terre da pascolo. È considerato che appunto l'occupazione dell'area C post 1967 ha determinato la distruzione di circa 2 milioni e mezzo di alberi produttivi, quindi da frutto, oliveti, eccetera, e il danno che subì in quell'anno e anche successivamente ovviamente l'economia palestinese è più o meno calcolabile, individuabile intorno al 35% del PIL complessivo. E ovviamente l'area C della Cisgiordania, così come anche luoghi e territori occupati, come appunto prescrive l'ONU e tutti gli organi che sono, diciamo, emanazione dell'ONU e delle Nazioni Unite, sono anche dei territori ricchi non solo per l'agricoltura e l'allevamento. Immaginate che la Palestina era un luogo in cui la prevalenza della popolazione si dedicava a questo tipo di attività. Ma c'è anche l'acqua che conta tanto, perché effettivamente si può partire da un dato, ossia dal fatto che Israele non è autosufficiente per quanto riguarda l'acqua. Non è peraltro che il 90% delle risorse che sono presenti nel sottosuolo della Cisgiordania, non solo appunto in quest'area C così chiamata, ma anche nell'area A e nell'area B, vengono prelevate e sfruttate da Israele per la propria popolazione. E quindi i palestinesi sono costretti ad importare da Israele proprio il 50% dell'acqua che probabilmente proviene dalla stessa Cisgiordania. Immaginate qual è il paradosso e la contraddizione, ma noi sappiamo che la legge del più forte, soprattutto in quel territorio, funziona e come. Quindi c'è una confisca illegale che determina una distribuzione altamente difforme. Immaginate che un cittadino israeliano, queste sono stime più o meno di 2008, ma immaginate anche che sono difficili da effettuare con regolarità, quindi possono essere prese per buone. Comunque in quel periodo, e immaginiamo anche oggi, può ricevere un quantitativo di acqua ogni anno superiore 6 volte rispetto a un suo pari grado palestinese. Immaginate anche che solamente per questa ragione il 35% delle terre fertili, quindi che potrebbero generare cibo all'interno della Cisgiordania, dove non ci sono i coloni israeliani e quindi abitate palestinesi, solo il 35% di queste terre riceve regolarmente acqua e dunque possono essere utilizzati per il pascolo o per il cibo. Quindi immaginate un po' che tipo di importanza può avere l'occupazione israeliana e quanto sarebbe difficile ragionare su un ritiro delle colonie. E poi arriviamo al punto importantissimo, che è quello che è stato, diciamo, più conosciuto, che riguarda petrolio e gas naturale. Ebbene, si stima che orientativamente la quantità di petrolio che è presente all'interno, diciamo, dell'offshore di Gaza potrebbe determinare una potenzialità addirittura di esportazione da parte della Palestina. E così è stato, infatti gli accordi di Oslo in primo momento aveva dato la possibilità alla ANP di sfruttare questi giacimenti di gas, fondamentalmente, la cosiddetta gas marine viene definita. Ebbene, così è andata avanti, si è creata anche una pipeline, finché poi nel 2008 l'invasione militare, che evidentemente non è stata fatta a casa, ha determinato un cambiamento storico fondamentale e ha fatto sì che appunto l'operazione Piombo Fuso, che ha portato devastazione su Gaza, ha impedito da quel momento, almeno sino ad oggi, l'accesso da parte dei palestinesi, che avevano appunto degli accordi firmati anche, ricordiamolo, negli anni da presidente israeliani. Appunto, i palestinesi non hanno più accesso alle proprie risorse di gas offshore. Immaginate invece nel frattempo, ciò è stato, questi stabilimenti offshore sono stati legati alla pipeline, diciamo, al corridoio energetico israeliano, che potenzialmente, aggiungiamo noi, potrebbe legarsi a quello turco. Perché tutto ciò avviene? Perché c'è questa enorme violenza che inevitabilmente si lega a questa brama di energie e di risorse naturali? È perché Israele non è assolutamente autosufficiente. Immaginate che, secondo una pubblicazione del 2012, solamente riesce a produrre il 13,4% delle risorse che adopera internamente. E dunque, considerando che grandi produttori di petrolio sono limitrofi, ma anche in grande, almeno apparentemente, conflitto con Israele, a parte appunto il patto d'Abramo che cercava un po' di normalizzare le relazioni in primis tra Arabia Saudita e Israele, ebbene, ecco, diciamo che il grande bacino di Levante, come viene chiamato, quello che sta insomma dinanzi alle coste di Gaza, circa 20 miglia da Gaza, quindi rientra all'interno dell'accordo fatto nel 95, è diventato un qualcosa di assolutamente cruciale. Con questo non si vuole dire che l'attuale aggressione di Israele alla Palestina sia dovuto esclusivamente a questa brama energetica. Si badi bene, continuiamo a sostenere che fa parte di un enorme scacchiere che vede contrapposto il capitale legato al dollaro con il capitale asiatico, e quindi diciamo che forse potrebbe essere definito come un secondo tempo più sanguinoso per certi versi dell'invasione russa-ucraina, e quindi della risposta della NATO, o forse dell'offesa della NATO. Questo un po' dipende da come si legge la storia. Bene, comunque i contendenti sono l'uno dinanzi all'altro, e se ci fate caso non è un caso, probabilmente, perdonatemi il bisticcio di parole, che le operazioni militari hanno cominciato a rallentare proprio quando Xi Jinping ha raggiunto Biden e ha concluso quel lungo, almeno apparentemente, colloquio dicendo è inutile che ci facciamo tanto male, sul globo c'è spazio per tutti e due, un po' sancendo un punto e dicendo che forse l'imperialismo da una parte o dall'altra può ancora coesistere, e quindi non c'è bisogno di farsi troppo male. Io ringrazio tutti e tutte per la cortese attenzione e do appuntamento alle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.